portarci. Intanto penso di poter dare a mio nome personale, a nome di tutti i consiglieri, un caloroso benvenuto per il ritorno del consigliere Giulio Ambrogio, che ci aveva lasciati orfani per qualche consiglio, e quindi direi che possiamo partire con attualmente per questo consiglio ancora l'ora e mezza che riguarda le interrogazioni e le interpellanze, ma prima, se non sbaglio, ci sono delle comunicazioni. Prego, assessore Giordano.
Una comunicazione veloce per informarvi che domani il campo migranti chiude, il campo diffuso per le stagionali. Il campo anche quest'anno è andato molto bene, non ci sono state problematiche di sorta. Noi ospitiamo 15 migranti tutti gli anni, anche se la capacità del campo arriva a 21, e infatti quest'anno le richieste sono state numerose, per cui abbiamo dovuto aggiungere dei letti. Saluzzo ci ha prestato dei letti a Castello e siamo arrivati a ospitarne 20. Però appunto, anche se hanno trovato di etnie diverse, non ci sono stati problemi di sorta, e quindi da domani il campo chiude, quindi ne riparleremo la primavera prossima.
Grazie assessore Giordano, se non sbaglio voleva fare anche un intervento la consigliera Ambrogio alle pari opportunità, prego.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. L'amministrazione comunale, insieme alla Consulta Pari Opportunità, desiderano esprimere la propria ferma condanna contro una delle piaghe più gravi e inaccettabili della nostra società, la violenza contro le donne. Questo fenomeno, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani, deve essere combattuta con determinazione e unità. La violenza contro le donne giovanissime, poco più che bambine, è spesso un problema che affonda le sue radici in un contesto culturale. Investiamo nella crescita dei nostri giovani, non solo attraverso l'istruzione formale, ma anche con l'educazione, ad esempio, i valori della solidarietà, del rispetto, della parità, della gentilezza e della dignità delle persone. La violenza verbale, che è spesso sottovalutata, le parole hanno un potere enorme e ogni volta che tolleriamo un linguaggio aggressivo e disprezzante, contribuiamo a legittimare comportamenti violenti. La violenza non nasce solo da azioni fisiche, ma anche da parole, gesti, atteggiamenti che alimentano disuguaglianze e discriminazioni. Questa sera è presenti, come vedete, indossiamo questo cartellino per ricordare ed informare gli strumenti di aiuto. Il numero di emergenza 1522, che questo è il numero gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il gesto silenzioso, un gesto di emergenza. Questo è un gesto e un segnale di richiesta di aiuto senza dover parlare, per non mettere in pericolo la persona che sta chiamando. Il nostro impegno non si limita a eventi simbolici o giornate di riflessione, ma è tradotto in azioni concrete. La creazione di una rete di supporto che coinvolge scuole, istituzioni ospedaliere, forze dell'ordine, associazioni, come in particolare l'Associazione Mai Più Sole, sono fondamentali per garantire un aiuto concreto e tempestivo alle donne vittime di violenza, un impegno condiviso e un'azione coordinata tra le diverse realtà locali per chi ha subito e per chi subisce abusi. Quindi tutti insieme, tutti noi cittadini, perché la nostra città deve essere un luogo di accoglienza, sicurezza e rispetto. Grazie.
Grazie alla consigliera Ambrogio. Quindi a questo punto sono le 7:18, possiamo procedere all'esame delle interpellanze e delle interrogazioni. Spiego a modo di coloro che ci seguono da casa che la prima in questo caso è un'interpellanza a firma di alcuni consiglieri. Lo svolgimento e la trattazione delle interpellanze funziona in questo modo: in questo caso il primo consigliere firmatario illustrerà l'interpellanza, poi daremo la parola ai gruppi consigliari per un massimo di 5 minuti ciascuno per se ritengono di dover fare un intervento, dopodiché ci sarà la risposta del sindaco, in quanto l'interpellanza è indirizzata al sindaco, e alla fine l'interpellante, nel senso il primo firmatario, avrà il diritto di replica. e così si concluderà l'interpellanza. Quindi l'interpellanza riguarda l'affidamento dei servizi di grafica per le manifestazioni cittadine. I consiglieri che hanno firmato l'interpellanza sono, come primo firmatario, Celli Maurizio, in seguenza Tesio Paolo, Celiac Giorgia, Calcagno Giacomo e Ambrogio Giulio. Quindi cedo la parola al consigliere. Vabbè, cambio del microfono perché fruscia, mi sembra che però questo si senta meno, poi ditemi voi, si sente bene? Perfetto. Quindi a questo punto...
Solo una domanda procedurale su quello che ha appena detto, Presidente. È possibile, visto che il regolamento non è che stabilisca questo ordine e visto che almeno altri due gruppi consigliari sono parte degli interpellanti, intervenire successivamente perché non so se avremmo altro da aggiungere prima ancora, visto che abbiamo contribuito alla redazione, diciamo che l'interpellanza arriva da tutti e quindi intervenire...
Io
all'esito
ricordo alla mia vicepresidentessa che io in questo consiglio, da quando sono presidente del consiglio, ho sempre tenuto questo format, cioè nell'ambito di un'interpellanza il regolamento dice che normalmente l'interpellante, quindi i gruppi che interpellano l'assemblea consigliare, rivolgono l'interpellanza in questo caso al sindaco o a un assessore, dopodiché gli altri gruppi presenti in Consiglio Comunale possono aggiungere, modificare, integrare, piuttosto che esprimere un proprio parere. La risposta poi viene fatta da parte dell'interpellato e di conseguenza la replica spetta all'interpellante. In questo caso il primo firmatario è il consigliere Occelli. Io posso suggerire al consigliere Celiac, piuttosto che al gruppo Spazio Savigliano, se intende chiedere o se il consigliere Occelli vuole lasciare il diritto di risposta al gruppo Spazio Solidario.
No, ma non intendevo che fosse scorretto, intendevo che visto il regolamento, che non è così detto, perché dice che l'interpellante espone, il sindaco o l'assessore e in seguito alla replica può intervenire per altri 5 minuti e poi c'è un altro paragrafo che dice per l'interpellanza possono intervenire un membro, però non c'è scritto né dopo né prima, quindi io chiedevo se era possibile, poi se la risposta è no.
Io normalmente ho adottato questa prassi qui e penso che sia corretto andare avanti con questa prassi.
Scusi Presidente, però è anche giusto che il gruppo Spazio Savigliano, cofirmatario di questa interpellanza, intervenga dopo aver sentito la risposta del sindaco, perché prima cosa hanno da aggiungere oltre a quello che abbiamo già scritto insieme? In ogni caso, se così non si può fare, lascerò i miei minuti alla consigliera Celiac, però non ha senso.
Il regolamento è il regolamento, consigliere Occelli, poi che non abbia senso, questo secondo me è un'affermazione non corretta.
E allora lascerò i miei minuti.
Può lasciare il diritto di replica. Io non vorrei scendere in una specifica ulteriore. Ogni gruppo ha diritto a 5 minuti. Se l'intervento iniziale è di 2 minuti e mezzo e il secondo intervento è di 2 minuti e mezzo, nessuno vi obbliga a fare un intervento espressivo di 5 minuti, conseguenziale. Si può anche dividere in due l'intervento. Nessuno dice che non si possa dividere in due. Ogni gruppo ha 5 minuti a disposizione, può spenderli come meglio crede. Quindi, consigliere Occelli, direi di procedere a illustrare l'interpellanza. Grazie.
Grazie, Presidente. Premesso che, con determinazione numero 15 del 3 marzo 2023, veniva disposto l'affidamento del servizio di gestione grafiche e comunicazione per la promozione degli eventi primo semestre 2023 alla ditta Incor Studio, con un impegno di spesa di 4.500 euro. Nel Consiglio Comunale del 30 marzo 2023, il gruppo Spazio Savigliano aveva presentato un'interrogazione riguardo a tale affidamento, dal momento che una componente del nostro Consiglio Comunale è parte del team che a vario titolo lavora nello studio affidatario. E quanto risulta dal curriculum personale trasmesso dalla consigliera e pubblicato sul sito del Comune, dove si legge tra le occupazioni attuali direttore creativo di Incor Studio, ed è quanto emerge dal sito dello studio dove la consigliera è indicata quale parte del team. In data 6 ottobre 2023, l'ente manifestazioni affidava sempre alla Incor Studio la grafica relativa alla manifestazione Meeting 2023. In data 31 gennaio 2024, l'ente manifestazioni modificava un contratto pluriennale già in essere con un fornitore per la grafica di alcuni eventi, escludendo dall'oggetto la manifestazione Incantevole Natale, la cui grafica per l'anno 2023, si cita testualmente l'appendice contrattuale, è stata presa in carico dal Comune di Savigliano e così è probabile che possa avvenire anche per l'anno in corso 2024 e per gli anni a seguire fino al 2027. Poco tempo dopo, con la delibera di giunta 42 del 2 febbraio 2024, veniva rinnovata la convenzione tra Comune ed ente manifestazioni per l'organizzazione di eventi sul territorio comunale. In questa convenzione, a differenza delle precedenti che non lo prevedevano, la Giunta inseriva una voce all'oggetto della convenzione, stabilendo che l'ente, da quel momento, si occupasse anche di assistenza e supporto amministrativo, anno 2024 per lo sviluppo grafico, pubblicitario, promozionale, relativo agli eventi organizzati dall'assessorato alle manifestazioni cittadine. Firmata la convenzione, in data 26 febbraio 2024, l'ente sottoscriveva con Incor Studio un contratto della durata di un anno, affidando la consulenza per grafica, pubblicità, promozione e campagne social relative ai eventi cittadini, dettagliatamente elencati, oltre a grafiche per sponsor e varie, per una spesa complessiva di euro 18.000. Tra le manifestazioni affidate ad Incor per la grafica vi è anche Incantevole Natale. Posto che è evidente che si tratta di un'operazione politica, per cui non è in discussione l'operato dell'ente manifestazioni, è inevitabile chiedere di nuovo a lei e al Consiglio se è opportuna questa concentrazione di incarichi pubblici ad una ditta nella quale una consigliera ha un coinvolgimento personale, ma soprattutto economico diretto. Si considera che in passato alcuni consiglieri coinvolti in vicende simili hanno rinunciato all'incarico, altri hanno preferito lasciare il Consiglio Comunale continuando a ricevere gli incarichi lavorativi. In questo caso si ha la sensazione che si sia cercato il modo di aggirare il problema. Vorremmo capire come lei, Sindaco, intende spiegare questa sequenza di azioni anomale, come la modifica della convenzione con l'ente e di un contratto già in essere con un privato, e le ragioni che le hanno determinate, e il fatto che, dopo queste azioni anomale, ci si trovi nuovamente, e nonostante la precedente contestazione di opportunità, di fronte ad un incarico avente ad oggetto lo stesso servizio del 2023, di durata addirittura annuale, dato che alla medesima ditta, che è proprio quella in cui la consigliera ha un interesse economico, con la sola differenza che lo si fa per il tramite di un ente partecipato dal Comune. Grazie.
Bene. Ci sono dei gruppi che intendono intervenire? Consigliera Seliak, prego.
Il replicante.
Faccio l'intervento adesso, poi se sarà necessario mi cederanno i minuti. Allora, io non posso sapere cosa intende rispondere il sindaco, ma ritenevo opportuno, vista l'esperienza della precedente interrogazione, ritenevo opportuno fare una precisazione che magari è scontata, ma che secondo me è centrale. E cioè che qua non si, anche perché appunto l'altra volta c'era stato un po' un fraintendimento su quella che era l'oggetto della questione e la nostra perplessità. Allora, non abbiamo noi le competenze per valutare se questo tipo di operazioni siano lecite o meno, e non è questa la sede per discuterne, e anzi io spero che si possa affermare con una certa tranquillità che diamo tutti per scontato, ecco, che queste siano siano passaggi del tutto leciti e regolari, perché altrimenti sarebbe ben più preoccupante, ma non sarebbe questa la sede, no, di metterlo in discussione. Quindi qua non si tratta di questo, qua si tratta di valutare, dare spiegazioni su quelle che noi abbiamo messo nell'interpellanza come circostanze di fatto, che sono una sequenza di circostanze oggettive, documentate, e quindi spiegare il perché oggi ci si ritrova di nuovo a dover discutere e giustificare una scelta che porta a una concentrazione di incarichi, come è scritto nell'interpellanza, su un soggetto che innanzitutto ha un legame forte personale, perché anche questo, se stiamo discutendo di opportunità e non di liceità, va considerato, ma anche un rapporto, un rapporto economico, ecco, con una delle consigliere, perché il racconto che si è dato dà atto di alcuni passaggi che sono delle forzature, ecco, rispetto a quello che sarebbe stato il normale operato dell'amministrazione. Lei l'altra volta mi aveva risposto che sicuramente andava adoperata cautela in questo tipo di dinamiche, e si era difeso sostenendo che però, ecco, non si dovevano pregiudicare delle persone che avevano la sventura di essere personalmente legati a un membro dell'amministrazione. Ecco, io su questo concordo, però mi chiedo se ancora oggi possiamo sostenere che qua si sta solo cercando di non discriminare e non si sta invece cercando di creare un sistema che permetta, ecco, di favorire un certo tipo di dinamiche, ecco, perché questo era l'oggetto. Quindi stiamo parlando di opportunità e di scelta politica, e di questo vorremmo che si discutesse indipendentemente da eventuali cavilli legali o burocratici.
Bene. Ci sono altri interventi a proposito dell'interpellanza? Consigliere Ambrogio?
Ma non ho niente da aggiungere a quanto detto dalla lettura dell'interpellanza e da quanto ha detto adesso l'avvocato Seglia. Voglio soltanto dire che noi, ho saputo che è stato presentato un altro curriculum, poi magari ne parlerà il sindaco, non so, che non è ancora stato pubblicato, sarà imminentemente, insomma, tra poco pubblicato sul sito del Comune. Allora, noi come oppositori faremo il nostro lavoro di oppositori, cioè sorveglieremo il fatto che quanto scritto in questo curriculum risponda alla verità. Io, perché se così non sarà, ma lo escludo, ma se così non sarà, sarà nostra cura, perché lì si tratta poi di un reato, di un falso in atto pubblico, sarà poi nostra cura la Procura della Repubblica le rimostrate e poi facciano poi loro cosa ritengono opportuno. Dal punto di vista etico la cosa la ritrovo proprio brutta, però, come mi ha ricordato il nostro illustre segretario non più tardi di ieri, qua non siamo nello stato etico di hegeliana memoria, ma siamo nello stato di diritto. Quindi, forse Hegel non l'hai citato, è una mia aggiunta. Ecco. E qui quindi si tratta di vedere appunto se siamo nel campo del legale o dell'illegale. Però questo non so, no, dico non lo so, non sono un avvocato. Penso che l'amministrazione non vada a fare delle cose illegali, non lo so, ecco, però dicevo, se eticamente la cosa per me è brutta, e non solo per me, mi auguro che dal punto di vista legale sia tutto a posto, tutto lì. Cerchiamo di evitare per il futuro situazioni imbarazzanti, perché poi sembra che uno, ma perché niente di personale, ci mancherebbe, no? È una discussione normale, speriamo che non si ripeta più in passato, in futuro.
Grazie consigliere Ambrogio. Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo preso atto di questa osservazione che è stata fatta attraverso l'interpellanza, e sicuramente è una questione importante. Lo ha citato anche la consigliera Seljak prima, c'è già stato un precedente, che era l'interpellanza precedente, che ci aveva coinvolto come gruppo personalmente in quanto era a discapito di un nostro consigliere, ma anche all'epoca, al momento del consiglio, poi era già sistemata la questione. Crediamo sicuramente che l'ente manifestazione, in quanto ente privato, abbia agito nel proprio proprio interesse e in maniera equilibrata, perché per noi, questo lo sosteniamo sempre, è importante valutare la qualità di chi si approccia a svolgere certi incarichi più di quanti siano i coinvolgimenti. Cioè, restiamo fermi sul fatto che deve essere sempre premiante la qualità del servizio proposto rispetto solo ed esclusivamente ad un calcolo di spesa economica del servizio stesso. Non discutiamo che l'incarico sia stato affidato con, siamo sicuri che sia stato affidato con tutti i crismi della regolarità. Mi pare però che qui si voglia discutere di etica o di opportunità, mi è parso di sentire questa cosa. Ed è per questo che come gruppo lasciamo la risposta al sindaco, che sicuramente saprà darla in maniera completa ed esaustiva. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente. Vado a leggere quello che è il pensiero del nostro gruppo. Ossia, questa interpellanza lascia me e il mio gruppo quantomeno perplessi per tutta una serie di motivazioni che vado ad elencare. Nel testo della stessa, infatti, si facendo ripetutamente al fatto che la questione tecnicamente risulta ineccepibile. Come non si mette assolutamente in discussione l'operato della Fondazione Ente Manifestazioni, e ben lo crediamo, dal momento che essa è una fondazione di diritto privato che il Comune è ente partecipante non controllante, come ad esempio nella Fondazione Amleto Bertoni, e che pur essendoci un rapporto continuo di dialogo e collaborazione reciproca, questo è ben lungi dal poter essere qualificato come relazione di dipendenza e controllo tra Comune di Savigliano e la partecipata in questione. Inoltre, una piccola chiosa va posta anche sul fatto che la comunicazione dello stesso segretario comunale, qui forse rispondo al consigliere Ambrogio, già nella prima commissione si dava atto che era terminata la procedura anticorruzione e veniva sostituito in amministrazione trasparente il curriculum precedentemente esistente con il curriculum aggiornato che era stato precedentemente inviato in data 12 aprile 2023 proprio in seguito alla prima interrogazione di Spazio Savigliano, recante data d'inizio e fine lavoro presso lo studio in questione, come era già facilmente e tranquillamente vincibile da qualsiasi visura camerale o accesso alla Camera di Commercio ove si fosse fatto. Allora verrebbe da chiedersi, ma qual è l'obiettivo recondito dell'interpellanza? Perché sinceramente due ci sembrano le opzioni possibili. Se la questione tecnicamente è a posto ed ente manifestazioni non è in discussione, a noi pare soltanto un voler tornare a battere su una questione già ampiamente chiusa, con l'unico finale scopo, voluto o non voluto che fosse, di tirare in mezzo una consigliera o uno studio mettendoli in pubblica piazza o sui giornali per un discutibile processo alle intenzioni. La seconda opzione, visto che siamo convinti che l'intento di questa interpellanza non sia quanto espresso poc'anzi, dal momento che specialmente due gruppi tra i richiedenti si sono sempre dichiaratamente posti come opposizione costruttiva, sembrerebbe esserci una sorta di insinuazione sull'operato della stessa Fondazione Ente Manifestazioni, cosa da cui radicalmente ci dissociamo, e che andrebbe anche relazionata dagli stessi interpellanti agli altri quattro soci presenti in Fondazione, ugualmente tirati in causa per una questioncina che forse non li avrebbe dovuti in alcun modo coinvolgere. A margine, inoltre, come già fatto presente un anno fa, ci fa piacere ricordare che l'agenzia tirata per l'ennesima volta in causa ha già collaborato in passato anche con le precedenti amministrazioni e ne sanno qualcosa i consiglieri Ambrogio e Tesio, che forse oggi per la seconda volta hanno poca memoria. Concludo e ripetiamo che facciamo nostro quello che facciamo nostro dall'inizio del mandato, e cioè meglio i fatti delle parole. E qui ne sono già state fatte troppe per ben due volte. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi consigliari? Se no, lasciamo la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Grazie, intanto buonasera a tutte e buonasera a tutti. Premessa, una singolare curiosità, un'interpellanza trasversale, molto trasversale, forse anche più di quanto appare formalmente, in cui vanno a braccetto anche Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, è noto che affermano di non aver nulla in comune tra loro, ma almeno a livello locale su un punto dimostrano di andare d'amore d'accordo, formalizzando la loro condivisione, ossia l'opposizione e la contrapposizione all'attuale amministrazione di Savigliano. Una battuta. Certo. Seconda premessa. Come ha detto chiaramente la consigliera Seliak, e condivido in pieno, ma non mi è sembrato del tutto d'accordo il consigliere Ambrogio, comunque mi sembra che siamo tutti, o quasi, appunto, d'accordo su una cosa: nella vicenda non vengono ravvisati profili di illegalità o di illegittimità da nessuno dei presenti, si discute esclusivamente di opportunità. Forse questa interpellanza non sarebbe stata scritta, o non sarebbe stata scritta in questo modo, se i cinque interpellanti avessero avuto la possibilità di visionare il curriculum della consigliera in questione, da questa inviato via PEC e protocollato nell'aprile 2023, e quindi non avrebbero certamente scritto né potuto scrivere che in un certo incarico una consigliera ha un interesse economico oppure ha un coinvolgimento personale e soprattutto economico diretto. Queste parole non le avremmo certamente lette se ai consiglieri fosse stata data la possibilità di leggere il curriculum 2023. Il segretario comunale ci ha spiegato qualche giorno fa per quale motivo burocratico questo curriculum è stato pubblicato recentemente, pur essendo stato presentato nella primavera 2023. Nei curricula si descrivono attività passate e attività attuali. Se certe attività non si svolgono più e si svolgono invece nuove attività, allora il curriculum va aggiornato con l'indicazione dei cambiamenti. Ebbene, il curriculum, e così rispondo anche al consigliere Ambrogio, il curriculum presentato dalla consigliera nella primavera del 2023, ora visibile sul sito, era perfettamente coerente con le risultanze dei registri ufficiali pubblici, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, eccetera, registri pubblici che avevo personalmente consultato un anno e mezzo fa in riferimento alla detta consigliera. In ogni caso, la ditta a cui si fa riferimento e nella quale si ribadisce la consigliera non ha alcun coinvolgimento diretto, oggi non ha incarichi pubblici, come si scrive erroneamente nell'interpellanza. Ha ricevuto incarichi da una fondazione che è soggetto privato, partecipato all'80% da quattro soggetti privati. Si tratta di quattro importanti entità rappresentative del mondo produttivo del territorio, e per il 20% da un soggetto pubblico, il Comune, che grazie a questa partecipazione minimale può esprimere un consigliere su cinque. In particolare i consiglieri interpellanti Giulio Ambrogio e Paolo Tesio, in realtà tutti, rispettivamente sindaco e assessore nell'amministrazione che ha fondato la Fondazione Ente Manifestazione, sanno bene che questo ente è ben diverso dalla precedente Ente Manifestazioni Società Responsabilità Limitata, in cui il Comune era quotista all'80%. Questa per il Comune non era solo una partecipata, ma una controllata. Ed essi sanno anche perfettamente che in Consiglio Comunale avevo votato contro la formula attuale adottata anche per il ridotto peso del Comune, ma qui questo non è che rilevi molto. Le parole sono pietre e hanno un peso. E un peso notevole ce l'ha una frase contenuta nell'interpellanza sottoscritta da cinque consiglieri, laddove è scritto: in questo caso si ha la sensazione che si sia cercato di aggirare il problema. Ebbene, questa frase sta in piedi solamente se si ipotizza che da parte mia o di chi per me vi siano state pressioni improprie sull'organo amministrativo della Fondazione Ente Manifestazioni per favorire taluno, e inoltre che questo organo tali pressioni le abbia subite. Senza considerare questo, la frase non avrebbe nessun senso logico. Orbene, nella dialettica politica ci sta che chi è minoranza adombri sensazioni, la parola usata, di comportamenti opachi da parte di chi amministra, anche se è un modo di confrontarsi che non mi esalta, ma ci sta anche da parte mia respingere categoricamente tale illazione. Chi mi conosce sa che sono persona che non fa pressioni improprie su nessun soggetto, tantomeno su quelli che hanno una responsabilità di gestione di beni altrui. Ho il dovere di esercitare anche con durezza e determinazione il potere che mi compete per gli obiettivi che mi sono attribuiti, ma non esercito mai interferenze sulle competenze altrui, e ciò riguarda tutti gli enti con cui mi trovo a confrontarmi, e questo che dico vale anche per chi collabora con me. D'altra parte, il consigliere interpellante Giulio Ambrogio può avere personale e diretta riprova di quanto ora da me affermato nel mio modo di comportarmi. La Fondazione Ente Manifestazioni ha un rappresentante del Comune all'interno del Consiglio di Amministrazione ed è persona di grande rettitudine e disponibilità. Ma non l'ho scelto io. L'ho scelto e individuato l'ex sindaco, oggi interpellante Ambrogio, 2 mesi prima della scadenza del suo mandato, durerà in carica fino al 2026, è persona di sua fiducia e quindi può chiedere a lui se io sono persona che esercita pressioni improprie su di lui o sul Consiglio per favorire taluno.
No.
Ma questa frase a un certo punto è anche un po' incauta, in quanto potrebbe offendere l'autorevolezza, la dignità e soprattutto l'autonomia del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dei suoi componenti, che sono persone di elevato spessore, rappresentative di organismi importanti e di prestigio del territorio. È bensì vero che nell'interpellanza si scrive che non è in discussione l'opera di Ente Manifestazioni, ma tale affermazione risulta di fatto messa in dubbio quando poi si è ammessa, si ha la sensazione che si sia cercato il modo di aggirare il problema, cosa che nell'ottica legittimamente ipotizzata dagli interpellanti non potrebbe certo avvenire senza il coinvolgimento attivo della Fondazione. Forse una precisazione sul punto da parte degli interpellanti in sede di replica può essere opportuna a beneficio degli amministratori della Fondazione. Tanto più riflettendo su un fatto, tornando sempre, ma qualcuno l'ha già detto, ai nostri consiglieri interpellanti Giulio Ambrogio e Paolo Tesio, che da amministratori attivi della città si sono giovati dell'opera professionale della ditta in questione, vuol dire che la consideravano di qualità. Vuol dire che la consideravano. E allora si può capire che lo stesso ragionamento, cioè di considerare di qualità questa ditta, può averlo fatto chi amministra la Fondazione al fine di ben figurare nei confronti del pubblico. Devo infine delle risposte sulle presunte azioni anomale di cui si parla nell'interpellanza, anche perché forse su questo non abbiamo mai parlato, approfondito. Nessuna azione anomala. Mi assumo la piena responsabilità di aver escluso l'incantevole Natale dalla convenzione del 2024. e sarà così anche per il futuro. È una decisione che ho maturato convintamente nell'autunno del 2022, allorquando la Fondazione si è trovata nella sostanziale impossibilità o difficoltà di realizzare l'incantevole Natale, pur essendo attività prevista nella vecchia convenzione, quella triennale scaduta nel 2023, a fine 2023. Ciò per una serie di problematiche di quell'anno, primo fra tutti il caro energia. Ho compreso che è opportuno che l'ultima manifestazione dell'anno resti fuori dalla convenzione e che la sua fattibilità e le relative modalità vengano valutate di anno in anno al termine dell'estate, dopo aver fatto un check sull'andamento delle altre manifestazioni dell'anno.
Chiedo al sindaco di concludere l'intervento perché i 5 minuti sono passati.
Per quanto riguarda i rapporti tra comune e fondazione durante l'anno corrente, si è optato per stipulare per il 2024 una convenzione ponte, essendo il primo anno senza la fiera della meccanizzazione agricola e in attesa di definire un programma biennale di eventi che tenga conto di quelli già stabilizzati e di quelli nuovi eventuali, anche alla luce della disponibilità dell'area fieristica. Poiché il personale dell'ente non sarebbe stato impegnato nell'organizzazione e nella gestione del MAG nel 2024, si è pensato di salvaguardarne l'operatività anche conferendo all'ente incarichi ulteriori che avrebbero potuto valorizzare a beneficio del comune le competenze e le economie di scala già maturate dall'ente nelle attività organizzative. Nello stesso tempo si sono potute condividere con l'ente fasi organizzative di alcuni eventi che in prospettiva, se lo si riterrà, potrebbero essere anche trasferiti interamente e definitivamente all'ente stesso, se ci saranno le condizioni. Quindi si tratta di scelte politiche ponderate, importante respiro anche per il futuro, che nulla hanno a che fare con intenti ipotizzati nell'interpellanza.
Grazie sindaco, mi sembra che in questo caso il consigliere Tesio abbia... infatti, visto che è stato tirato in causa, mi sembrava di aver visto che chiedesse la parola. Prego, consigliere Celi.
Grazie, presidente, farò l'intervento più breve, così poi lascio la parola a loro che sono stati chiamati in causa. Ma niente, volevo solo dire... noi abbiamo detto fin dall'inizio che non c'era niente di illegale, però questo affrettarsi a volerlo dimostrare, cioè alla fine ci fa quasi pensare il contrario, perché non abbiamo mai insinuato quello, eppure voi siete lì a difendervi sul fatto è il curriculum e qua e là. Secondo me, cioè, questa, cioè, la toppa è peggiore del buco. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere, cioè, il sindaco si stupisce del fatto che Fratelli d'Italia e Partito Democratico facciano un'interpellanza insieme. Ma io a questo punto mi farei due domande. Se siete riusciti a far mettere d'accordo due partiti così diversi tra di loro, e certo era facile avere un'opposizione di destra e una di sinistra e poter dire noi stiamo in mezzo, quindi stiamo nel giusto, però era forse un po' troppo comodo. Comunque adesso lascio i minuti restanti a Spazio Savigliano, che è stata chiamata in causa.
Consigliera Seglia, prego.
Sì, allora, in risposta anche agli interventi degli altri gruppi consigliari, ci tengo proprio a dire che noi, ricordo bene che avvertimmo precisamente l'amministrazione dei rischi che si correvano nell'affidare gli incarichi così incautamente e che le prime vittime di tutto questo sarebbero state proprio i cittadini. Quindi oggi accusare del fatto che siamo noi a vorrei mettere in difficoltà un privato e essere qua a dover discutere della sua professionalità, che mai è stata messa in discussione e che non deve sfiorare questa discussione, è veramente assurdo, perché avvisammo proprio con questo specifico, diciamo, questa possibilità. Ecco, sapevamo che poteva finire così, avvisammo, non ci ascoltaste, siamo qua a discuterne di nuovo, non è colpa nostra. Punto primo. Punto secondo, l'obiettivo della nostra interpellanza non è di certo mettere alla gogna una consigliera, ma discutere pubblicamente di una questione di interesse pubblico. Ora, le circostanze che noi abbiamo messo agli atti riguardano, nonostante il tentativo di permettetemi anche di scaricare un po' il barile sull'ente manifestazioni, qua sono operazioni del comune, perché stiamo parlando di una modifica della convenzione con l'ente, e quindi parte della convenzione è il comune, e quindi insomma non si tratta di una decisione autonoma dell'ente, nella quale viene introdotta, e oggi ci dice il sindaco, proprio su iniziativa del comune, dell'amministrazione, non dell'ente, il fatto di comprendere anche i servizi di grafica. Dopodiché nella motivazione per cui viene sottratta una competenza ad un fornitore che già aveva, diciamo, a disposizione, diciamo, nell'oggetto del suo contratto un servizio, viene data con e il comune a volersene occupare, quindi di nuovo viene chiamato in causa il comune. Dopodiché poi questa stessa manifestazione invece è oggetto del contratto col secondo fornitore, non è un tema di convenzione, è oggetto proprio del contratto del secondo fornitore, quindi forse il comune che dice che se ne voleva occupare non è tanto così, e quindi di nuovo è il comune che stiamo, l'amministrazione diciamo, che stiamo mettendo in discussione. Dopodiché, visto che si è parlato del curriculum, allora, posto che, ripeto, mi sembra veramente assurdo arrivare a parlare di questo, non l'avrei fatto, ma è stata spostata un po' la discussione, il curriculum che era disponibile fino alla nostra interrogazione prevedeva che il ruolo di direttore creativo fosse attuale dal 2016, attuale al 2022, anzi si può presumere fino al 2023. Dopodiché il curriculum, dopo l'interrogazione, è stato cambiato, non aggiornato. Teniamo a dire questo, non aggiornato, cambiato, perché è stato cambiato il ruolo ed è stato cambiato il periodo, che è stato fatto terminare nel 2021. Quindi di nuovo, lungi da noi mettere alla gogna qualcuno, però se state facendo questo tipo di precisazione, quello non è un aggiornamento. Oltretutto, appunto, si tratta di un aggiornamento che è una modifica avvenuta successivamente e per tramite di canali avvenuti col segretario di cui noi non eravamo a conoscenza. Quindi, questo è il quadro. Ci state dicendo che ci state dicendo che è una scelta ci avete confermato una responsabilità del sindaco, sono tutta una serie di scelte che hanno, diciamo, di cui il sindaco si attribuisce la paternità. Noi siamo qua per dire: bene, prendiamo atto, volevamo capire se c'erano delle ragioni, non ci hanno convinto, la ricostruzione è questa e saranno i cittadini a decidere se effettivamente questo è stato un comportamento opportuno o meno.
Bene. Sì, velocissimo, perché in riferimento a quello che il sindaco ha...
Sì, cerco di essere breve e riferito a quello che mi è stato detto. Mi spiace intervenire perché credo sia già stata sviscerata abbastanza bene. Due precisazioni, costo di essere smentito. Nella precedente amministrazione è vero, ci eravamo avvalsi dei servizi della stessa ditta, di cui tra l'altro è anche spiacevole parlare, e vi assicuro che prima di fare questa interrogazione sono state anche delle riflessioni e quant'altro, ma io non ho paura assolutamente di dire certo ci siamo avvalsi, la riteniamo assolutamente valida e meritoria, e non starò qui a specificare che in realtà l'incarico non era diretto del comune ma da Civitas, perché lo dicono, ce ne siamo avvalsi, c'era una differenza, la consigliera non era in consiglio comunale ed è una differenza molto importante. Non scendo nel è giusto o sbagliato a livello procedurale, a me su quello non interessa, per me è sicuramente giusto. I cittadini, come ha detto la consigliera Seliak, faranno le proprie valutazioni. Mi si dice che ho poca memoria, ho dimostrato di averla e anche abbastanza. Faccio io una domanda: Visto che è stato citato il Partito Democratico e i Fratelli d'Italia che si trovano uniti, Sindaco, lei arriva dal Movimento 5 Stelle, mi vuole dire, mi sa che è lei che non ha tanta memoria, perché per 10 anni voi avete fomentato contro la casta con questo tipo di cose, cioè di affidamenti a, diciamo, persone con legami diretti o indiretti di politici, e mi venite a dire che noi non abbiamo memoria? Ve ne andate un po' a cercare.
Sì, in questo caso direi che c'è la replica del sindaco è doverosa, visto che è nuovamente tornato in ballo. Io però la concluderei qua.
Né questa società né altra legata alla consigliera lavorano più per il comune. Ci siamo?
Fuori microfono, per cortesia, consigliere Tesio.
Per quel che riguarda le scelte di altri soggetti diversi dal comune, che sia la fondazione, che sia il consorzio, l'altro consorzio, la società che gestisce il discorso idrico, di cui tutti noi siamo partecipi, o sono controllate, e allora secondo me vale nuovamente il principio, oppure sono gestite da un autonomo e autorevole consiglio di amministrazione che ha la piena legittimità di scegliere, a meno che si dimostri che da parte mia o di chi mi rappresenta ci siano state operazioni poco chiare per cercare di favorire taluno o tal'altro. Mi sembra che sia chiaro. Comunque, va bene, quella sul PD e Fratelli d'Italia era una battuta, dai.
Grazie, direi di concludere qua. Passiamo alla seconda interrogazione in merito alla costruzione dei capannoni in via Alba da parte della società San Diego. L'interrogante è nuovamente il consigliere Occelli, a cui prego e lascio la parola per poter illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente. Nel novembre del 2021 venne stipulato un accordo tra il Comune di Savigliano e la società San Diego che prevedeva la costruzione di nuovi capannoni solo dopo aver messo in sicurezza la zona, con l'innalzamento degli argini e il conseguente abbattimento del ponte. Oggi vediamo che i capannoni vengono edificati nonostante le opere idrauliche non siano state completate e leggiamo sui giornali rassicurazioni sulla possibilità di costruire fin da subito. Vorremmo conoscere quali regole abbiano consentito di poter procedere, la metratura dei capannoni e se tali capannoni vengano costruiti separati o in un blocco unico.
Risponde all'interrogazione il sindaco, prego.
Nel novembre 2021 è stato approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Savigliano, i proponenti del PEC, conosciuto da tutti come PEC di Via Alba, formalizzato con convenzione del 18 febbraio 2022, denominato accordo di programmazione negoziato relativo alla realizzazione delle opere previste dal progetto. Arginatura a Torrente Mellea, a monte del ponte di Via Alba e nuovo ponte di Via Alba. In tale atto, tra i vari obblighi, doveri che regolavano al punto 4 la società, c'era una precisazione. Le obbligazioni di cui al presente punto 4 sono espressamente soggette alla condizione sospensiva che la realizzazione e il collaudo dei due argini siano condizioni sufficienti per consentire l'esclusione dalla via per l'autorizzazione dei progetti relativi agli interventi edificatori previsti dallo studio unitario vigente e il rilascio dell'agibilità relativa agli edifici così realizzati. In mancanza di questo presupposto, le parti saranno svincolate da tutte le reciproche obbligazioni previste dal presente accordo. Quindi, l'impresa poteva procedere alla presentazione dei progetti della fase 1, ritirarli e realizzarli, ma la loro apertura è condizionata alla realizzazione delle opere spondali e al loro collaudo. Pertanto un permesso di costruire è stato presentato nel mese di novembre 2023 con una superficie coperta di 2.965 metri quadri. All'interno del fabbricato saranno presenti 4 attività commerciali. Un secondo permesso di costruire è stato presentato il 24/1/2024 con una superficie coperta di 2.162,27 metri quadrati, rappresentante una sola attività commerciale, ma strutturalmente staccata dall'altro fabbricato, nel rispetto dei lotti previsti dal piano urbanistico esecutivo approvato. Da informazioni prese dai proponenti risulta che tali strutture saranno completate entro la metà del 2025 ed anche entro tale data, se l'inverno lo permetterà, saranno finiti i lavori di arginatura e potranno di conseguenza essere collaudati e a sua volta presentati i documenti per l'agibilità delle attività commerciali. Con l'occasione ricordo che siamo in attesa di vedere approvata la variante delle fasce PAI, che dovrà avvenire a fine anno, inizio del prossimo, più probabilmente, per capire quali osservazioni saranno recepite e come saranno posti i vincoli all'edificazione sul nostro territorio. Ma in contempo vi ricordo anche che grazie al contributo della Regione Piemonte di 2.800.000 euro, il prossimo anno inizieremo i lavori sul Mellea del quarto lotto, che successivamente, con i lavori di difesa spondale sopracitati e il rifacimento del ponte di Via Alba, saremo proiettati verso una modifica delle fasce in approvazione, riducendo di molto il rischio per la nostra popolazione e migliorando le condizioni costruttive della nostra città. Ho risposto?
Grazie sindaco, consigliere Ocelli si ritiene soddisfatto della risposta.
Ma vorrei solo un chiarimento, siccome nella terza conferenza di servizi si parlava della realizzazione di 2 medi centri commerciali, cioè queste metrature sono definite come medi o piccoli? Perché non riesco a capire solo quello. È vero, non l'ho scritto in interrogazione, però mi è venuto in mente dopo, l'ho trovato dopo, metteva... Sì, ma parlava di medie, parlava di dimensioni medie, volevo
sindaco,
capire se questi sono
considerati
dimensioni medie.
Bisogna accendere il microfono per poter dialogare. Bisogna accendere il microfono perché sennò non...
Allora, in uno dovrebbe esserci un supermercato, non voglio portarmi avanti perché ovviamente dobbiamo...
Sì, ma mi riferivo al medi. Come dimensione media c'era scritto, volevo capire se questo era considerato, erano considerati loro, magari anche dopo, anche con l'interrogazione.
Sì, mi riservo di precisare anche per verificare il parametro.
Grazie, passiamo alla terza interrogazione, in questo caso ad opera del gruppo Spazio Savigliano, che verrà illustrata dalla consigliera Giorgia Celia, che l'interrogazione riguarda l'affidamento di incarico professionale per la redazione di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche PEBA, conosciuto con il suffisso PEBA. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Con determinazione numero 150 dell'area dirigenziale 2, terzo settore lavori pubblici del 9 settembre 2024, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA. L'operatore economico cui è stato conferito l'incarico mediante procedura di affidamento diretto risulta attualmente imputato in 2 procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Asti, per i quali è stato destinatario 2 anni fa anche della misura cautelare degli arresti domiciliari. Si tratta di procedimenti complessi, con diversi impuntati e svariati capi d'accusa, e dagli articoli della stampa, unica fonte di informazione a cui abbiamo accesso, non c'è possibile ricostruire quali siano le specifiche accuse mosse al professionista. Tuttavia, si tratta di procedimenti in cui gli imputati sono accusati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso morale e materiale e turbativa d'asta, connessi proprio all'affidamento, la gestione e l'esecuzione di alcuni appalti pubblici di comuni del Roero. Considerato che alcuni di questi reati sono tra quelli elencati all'articolo 94 del Codice degli Appalti Pubblici, che la contestazione di tali reati è considerato indice di grave illecito professionale che può costituire un motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto, che l'assenza di condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 94 deve perdurare per tutta la durata della procedura, anche nella fase di esecuzione dell'incarico, si chiede all'amministrazione di dare evidenza che nella procedura di affidamento sono state adeguatamente valutate tali circostanze, non tanto dal punto di vista della liceità, ma anche al fine di evitare di ritardare, danneggiare o pregiudicare la redazione del PEBA.
Grazie consigliera Seglia, che in questo caso risponde l'assessore Abrizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Provo a rispondere, anche se non sono un avvocato, spero di farmi capire. Allora, per quanto riguarda la sua domanda, personalmente mi sono chiesta io, usando le sue parole, la liceità della presente interrogazione. Non so se è fatta per avere dei dubbi sul mio operato o sull'operato degli uffici che io difendo, perché comunque controlliamo sempre tutti gli affidamenti. E per quanto riguarda il professionista, sarà il professionista che provvederà, se riterrà opportuno, provvedere in qualche modo per quanto riguarda queste dichiarazioni, queste domande che lei ha posto nell'interrogazione. D'altro canto le dico anche come professionista, libero professionista, ed è una questione personale, nella carriera di un professionista può capitare di incorrere in un procedimento, però io ritengo, anche da persona liberale e possibilista, che fino a una condanna una persona può, una condanna definitiva, se non sbaglio, perché io sono solo, non sono un avvocato, si può esercitare, a meno che non ti sia impedito esercitare. Faccio solo così una piccola carrellata di quello che è successo con questo affidamento, perché non c'è assolutamente nulla di illecito, e oltretutto questa interrogazione, come lei scrive, è fatta su articoli di stampa, unica fonte di informazione, ma io vi ricordo che voi potete fare accesso agli atti, quindi se c'è qualcosa di dubbio potete verificare. Non potete fare accesso agli atti? Comunque mi risponde dopo.
Non entriamo in un dibattito qui. Ognuno fa la sua parte.
A luglio, agosto, insomma questo periodo, hanno cominciato a proporsi agli uffici alcuni tecnici che sono specializzati nella redazione del PEBA. Come sapete è un documento obbligatorio di cui i comuni si devono dotare. Gli uffici hanno invitato alcuni di questi tecnici che si erano proposti, quindi si è fatta una gara che al di sotto di certi importi non è una gara a evidenza pubblica, ma è a inviti. Ci sono arrivate due preventivi per la redazione del PEBA, noi abbiamo vagliato questi preventivi, le competenze e anche quali erano le caratteristiche, no, del piano che ci sarebbe stato restituito, e abbiamo fatto l'affidamento diretto a questo professionista con la determina che lei ha citato del settembre del 2024. In questa sede noi siamo tenuti a verificare la congruità del DURC, del casellario giudiziale, e solo in questa circostanza, non prima, cioè non quando chiediamo i preventivi. Il casellario è intonso e quindi abbiamo affidato l'incarico. Tra l'altro questo professionista ci ha già consegnato una prima bozza del PEBA che abbiamo anche visto nell'osservatorio per le barriere architettoniche ed è stato molto apprezzato il lavoro svolto da questo professionista. Ci verrà consegnato a breve il progetto definitivo del PEBA e quindi ritengo che sia l'operato dell'ufficio che del professionista sia proceduralmente corretto e ci sarà consegnata a breve il definitivo, pertanto ad oggi non è stato emesso nessuna sentenza di condanna e per noi l'affidamento è lecito e si concluderà la procedura a breve tempo. Non so se ho risposto.
Sicuramente sono passati 5 minuti. Consigliera Seglia, prego.
Ma allora, di tutto il discorso in realtà l'unica risposta che mi interessava e che ha dato è il lavoro è stato fatto e in consegna tutto bene, perché qua di nuovo non stiamo parlando di liceità, perché non siamo, no, ho detto che non è quel, sì certo, ma il discorso è quello, lo si dice perché lo si dà per scontato come prima, cioè è un posto che ci sono queste condizioni, quelle che io ho letto sono norme di legge, quindi anche questo spavento, ma chiunque prenda le iniziative che crede, sono circostanze note e pubbliche su tutti i giornali, sono articoli di legge, per cui il grave illecito, cioè sono parole che spaventano, ma non le ho inventate io. Allora, il discorso è, c'è una situazione oggettiva che ci preoccupava potesse mettere in discussione nel senso di ritardare, pregiudicare, compromettere la redazione del PEBA che per noi era fondamentale. Dopodiché, ripeto, la risposta è il lavoro è stato fatto, non ci sono state problematiche, fine. Tutto il resto non era, come dire, non è pertinente, non spetta né a lei né a me valutare né la liceità del procedimento, perché di nuovo spero proprio che sia lecito e che qualcun altro faccia questo tipo di verifiche, e anche perché è una causa di esclusione quella a cui faccio riferimento eventuale, quindi non mette in discussione il fatto che lo si potesse fare, dice che si poteva anche non fare, motivo per cui vi sto chiedendo nella scelta l'avete considerato. Due, tantomeno la professionalità del professionista, cioè il discorso non è oggi io ritengo che la professionista abbia fatto, abbia commesso, sia responsabile di, io dico ci sono queste circostanze, le abbiamo tenute in conto, dopodiché se la risposta è il lavoro è stato svolto, bene, la nostra preoccupazione è esaurita, però eviterei di nuovo di chiamare in ballo gli uffici o cercare di accusarci di andare a puntare il dito su soggetti che non sono i destinatari delle nostre interrogazioni. Siamo in consiglio, si fanno domande su scelte politiche e su questo si deve discutere.
Grazie consigliera Seliak. Passiamo alla quarta interrogazione ad opera sempre del gruppo Spazio Savigliano. In questo caso la parola verrà presa dal consigliere Paolo Tesio. L'interrogazione riguarda le comunicazioni inerenti alla raccolta rifiuta sui giornali savigliani. Prego consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Premesso che nelle scorse settimane il Comune di Savigliano ha attivato una campagna, scorse settimane e mesi, ha attivato una campagna pubblicitaria tramite inserzione sui principali settimanali cittadini per aggiornare sui prossimi passi della raccolta rifiuti. Premesso che le inserzioni pubblicitarie risultano essere pagate dalla cittadinanza, al momento dell'interrogazione non c'era dato sapere se direttamente tramite fondi comunali oppure indirettamente tramite fondi del consorzio SEA di cui facciamo parte, che le inserzioni riportano una lettera a tutta pagina nella quale l'assessore competente riprende la sua battaglia per una città più pulita e ripete cosa vuole fare per ottenerla. Tutte affermazioni che sentiamo ripetere dall'insediamento da giugno 2022. In questa campagna del 13/11/2024 erano anche indicate le principali iniziative previste per il 2025 da parte del Comune di Savigliano, che secondo quanto comunicato dall'assessorato all'igiene ambientale sarebbero fondamentalmente tre: apertura di un ecosportello, istituzione di un ispettore ambientale e organizzazione di incontri di sensibilizzazione delle scuole. Considerato che l'ecosportello è descritto come un servizio che darà informazioni sulle attività e sulla raccolta rifiuti, riceverà i reclami dei cittadini, sarà punto di distribuzione di materiali informativi e calendari per tre mattine a settimana. quando l'ho letta mi è venuto proprio da pensare. Tale attività è quella che fino ad oggi era svolta tutti i giorni dall'ufficio Ecologia e Ambiente, posto al secondo piano del Palazzo Comunale. Nel testo si legge che il Comune sta creando una rete di collaborazione con le scuole dell'infanzia primaria e secondaria. Anche qua mi è venuto da pensare, tutte le amministrazioni, non solo l'ultima, anche quella prima, anche quella da sempre, le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi decenni hanno operato in tal senso, organizzato iniziative di sensibilizzazione ambientale fin da piccoli. Che l'ispettore ambientale, sottoposto a formazione specifica, servirà a vigilare sull'abbandono dei rifiuti e sul loro deposito incontrollato, attività che attualmente è già svolta dalla polizia locale, coadiuvata da personale della ditta che gestisce il servizio. Alla luce di tutto questo si richiede: quali sono le differenze fra l'ecosportello e l'attività svolta fino ad oggi dall'ufficio Ecologia e Ambiente, oltre a quella di ubicazione all'interno del Palazzo Comunale, visto che si è parlato che l'ecosportello sarà al pian terreno? Da chi sarà svolta tale mansione? Come si raccorderà con l'ufficio Ecologia e Ambiente? Ad esempio, le segnalazioni che arrivano il martedì mattina, ossia quando l'ecosportello è chiuso, da chi verranno gestite quando appunto l'ecosportello è chiuso? Una tale organizzazione del lavoro non creerà inefficienza. Quanto costa tale servizio? Prima di formare personale per il ruolo di ispettore ambientale, si è verificato se all'interno della pianta organica del Comune non ci fosse già tale figura? Quando è stato svolto tale corso? Come sarà organizzato il lavoro dell'ispettore ambientale? Quale sarà l'orario di lavoro? Quale attività può svolgere l'ispettore ambientale rispetto al comando di polizia locale? Più in generale, invece, qual è stato il costo di tali inserzioni sui giornali? Qual è stato il costo dell'ecosportello? Qual è stato il corso della formazione del personale? E da quali capitoli di bilancio si è attinto per queste spese? Credo di aver fatto molte domande, spero di poter dare all'assessore Ferraro la possibilità di illustrare anche meglio di quanto necessariamente per motivi di spazio è stato fatto sui giornali, e quindi grazie per le risposte che mi verranno date.
Grazie consigliere Tesio, prego assessore Ferraro, a lei la risposta.
Si accende. No, c'è. Allora, caro consigliere Tesio, nel da lei citato 2022 abbiamo vinto le elezioni. Lo abbiamo fatto anche promettendo di cambiare il modo di comunicare e di affrontare i problemi con i cittadini. Pertanto, tutte le iniziative proposte e realizzate dall'assessorato all'igiene ambientale sono volte a migliorare non solo i servizi, ma anche il rapporto cittadino-pubblica amministrazione. L'ecosportello è, nella sostanza, un tentativo di migliorare un servizio attraverso la riorganizzazione del personale, degli orari, dei luoghi fisici in cui questo viene erogato. Il lavoro con le scuole, e continuo a sottolinearlo pubblicamente sui mezzi di comunicazione, non vuole essere altro che un tenere accesi i riflettori sui temi ambientali, che credo siano a cuore tanto a lei quanto a me. Entrando invece nel merito delle sue domande, rispetto alla prima, devo dirmi stupito, poiché l'importo stanziato dal Comune è di pubblico dominio, essendo stato precedentemente comunicato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 maggio 2024. In ogni caso, tutte le delibere della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e consultabili da tutti. Dal punto di vista strettamente contabile, si tratta di avanzi di amministrazione accantonato da attività di ispezione e controllo effettuate nel corso del 2023. Questi sono gli unici costi che questa amministrazione ha sostenuto per tutto quanto da lei richiesto nell'interrogazione. Non ci sono capitoli di bilancio intaccati dalle iniziative proposte dall'assessorato all'igiene ambientale. L'ecosportello, come anticipato in premessa, non ha nessun costo. Si tratta del frutto di un accordo di riorganizzazione interno dell'ufficio tecnico ed è in ogni caso sperimentale per un anno in attesa che venga attivato il nuovo appalto. Il personale è già formato, in quanto tutti gli impiegati coinvolti hanno una formazione specifica sul settore dell'ambiente. Il riferimento alla delibera approvata dalla Giunta e alla determina del dirigente. Sono i due testi significativi che il signor Assessore può andare a verificare e si dà tutte le risposte. Grazie.
Grazie consigliere Ferraro, si ritiene soddisfatto della risposta consigliere Tesio?
No, perché avevo dato davvero la possibilità. No. No, perché avevo dato davvero la possibilità di spaziare e dare un sacco di risposte che non mi sono state date anche in virtù della favore della cittadinanza. Mi dice che vuole migliorare il rapporto cittadino istituzione comunale e poi non mi viene neanche a dire quanto pagate, mi dice vada a vederselo con la delibera. Non mi sembra proprio corretto, andrò a vedermelo, me lo ricordavo a memoria, penso un 3.000 o 4.000 euro, non lo so, se va... Vabbè, evidentemente ci torneremo su questo allora, se la mette così, andrò a vedermela, grazie che mi ha suggerito la data, vado a rivedermela, però non mi ha risposto, ecco. L'ecosportello mi parla di riorganizzazione del personale, io avrei sperato che mi spiegasse all'atto pratico in che cosa consiste, ma le spiego. Gli ho scritto, ad esempio, le segnalazioni che arriveranno il martedì mattina da chi verranno gestito se l'ecosportello è chiuso. L'ecosportello potrebbe funzionare, magari è uno stimolo, la vedo in senso costruttivo. Potrebbe essere un servizio gestito non da personale del comune, ma non so, da personale del consorzio, e così liberiamo il personale dell'ufficio ambiente che può fare altre cose, perché l'ufficio ambiente non si occupa solo di rifiuti, si occupa di autorizzazioni ambientali o quant'altro, di istruire pratiche e quant'altro. Però questo viene meno se l'ecosportello mi è aperto solo 3 mattine a settimana, perché poi dopo vuol dire che c'è un'inefficienza, perché poi dopo si deve rapportare con l'ufficio ambiente e chi fa le segnalazioni al consorzio? Ecco, questo era. E poi le dico, mi sarebbe piaciuto saperlo, ma anche non in consiglio, in commissione, però in commissione non se n'è parlato, mi spiace anche questo. L'ispettore ambientale, io ho fatto questa domanda perché sul giornale, adesso non ce l'ho a portata di mano, ma mi sembra di aver letto che una persona è già stata formata o sarà formato, inizierà il corso comunque, quindi mi veniva da dire è una novità, perché così è posta. Mi è sembrato di percepire che questa pagina, più che un migliorare il rapporto, la comunicazione cittadino, sia un po' una campagna elettorale pagata dai cittadini, ecco, tutto lì.
Grazie consigliere Tesio, passiamo alla successiva interrogazione, in questo caso sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano. Io chiederei al consigliere Calcagno se gli altri interroganti successivi sono d'accordo, siccome il consigliere Calcagno ha redatto 2 interrogazioni in riferimento alla stessa via, cioè all'area di via Oberdan, la prima in merito alla sistemazione area di via Oberdan, la seconda in merito alla mancanza di segnaletica stradale di denominazione di via Oberdan, se volesse così cortesemente conglobare entrambe le interrogazioni in modo che la risposta dell'assessore Abrizio sia unica. Se gli altri consiglieri che seguono come interroganti su altre interrogazioni sono d'accordo, visto che l'interrogazione numero 5 viene abbinata all'interrogazione numero 9. Se sono tutti d'accordo, mi sembra che nessuno abbia sollevato delle questioni, per cui chiedo al consigliere Calcagno di riunire le 2 interrogazioni se possibile. Grazie.
Grazie Presidente, sì, non c'è assolutamente nessun problema, anche perché la seconda è più una segnalazione che un'interrogazione. Via. Allora. Molti cittadini, invece questa è da tempo che quest'area chiede una risposta, specialmente perché è vicina a una scuola dell'infanzia. Molti cittadini hanno già segnalato in passato e continuano a segnalare una situazione di degrado che ormai si protrae da troppo tempo. Si tratta dell'area tra via Obrada nel giardino della scuola dell'infanzia Gullino, utilizzato dai bambini come spazio per il gioco. Attualmente infestata da erba alta e arbusti che salgono anche sulla recinzione della struttura scolastica. A tal fine chiediamo: a cosa è destinata tale area? Chi deve eseguire i lavori? Quali sono i termini per la sistemazione dell'area? Se sono già scaduti, sono stati prorogati? Nel caso di inadempienza, il Comune può eseguire direttamente i lavori e rivalersi su chi li doveva effettuare? E questa è la prima. Passiamo alla seconda. Ormai da tempo via Oberdan non è più una strada chiusa, meno male, anche perché ha risolto un bel problema. Il suo prolungamento, oltre a servire il parcheggio di Corso Caduti sul Lavoro, si mette in Corso De Gasperi. Al momento esiste unicamente una vecchia targa in marmo sulla casa d'angolo con Corso Vittorio Veneto, che riteniamo non sia più sufficiente da sola a indicare la via. A dire il vero, la scritta via Oberland, con caratteri piccolissimi, è anche riportata sul palazzo di fronte alla casa. Chiediamo pertanto che si provveda all'installazione della segnaletica stradale di denominazione all'inizio della via, così come in prossimità dei parcheggi e alla fine della strada stessa, così come viene fatto anche per le altre traverse di Corso Vittorio, esempio Via Verdi ha la segnaletica stradale che indica dov'è Via Verdi.
Grazie consigliere Calcagno. Assessore Abrizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, in merito alla targa della via è una segnalazione, quindi riporterò, ma è già arrivata all'ufficio. Già arrivata. Per quanto riguarda invece le domande sull'area in questione, quest'area fa parte di un PEC R517 e tra le opere convenzionalmente assimilabili all'urbanizzazione secondaria. Tali opere sono identificabili nella realizzazione di un campetto da calcio di dimensioni 43x19 e relativo fabbricato adibito a spogliatoi. Il PEC è stato siglato con l'amministrazione e i proponenti del PEC nel 2015 e aveva la durata di 10 anni, quindi la scadenza era 2025. Nel contempo però si sono susseguiti dei provvedimenti, dei decreti legislativi che hanno dato la possibilità di proroghe per quanto riguarda i PEC e i permessi di costruire, insomma. Il primo è il decreto del 2020, la legge 120, che ha dato una proroga alle convenzioni di 3 anni. È quello famoso decreto Covid. Poi c'è stata la legge mille proroghe, decreto Ucraina, la numero 14/2023, che dava anche qui la proroga alle convenzioni di 30 mesi. Pertanto, sommando tutte queste proroghe che hanno richiesto i proponenti, da una durata di 5 anni e mezzo in più. Pertanto la scadenza della convenzione è nel 2031. All'interno della convenzione c'è una tempistica differente per la realizzazione delle opere e per questa parte di area che lei ha citato nell'interrogazione dovrà essere realizzata entro aprile 2027. Pertanto, se entro tale data il proponente non realizza queste opere, il Comune ha soltanto, ha come misura quella di escutere la fideiussione e realizzare le opere in proprio, quindi come ufficio tecnico lavori pubblici. Non le nascondo che la situazione purtroppo è di degrado, che viene sollecitato molto spesso il proponente, purtroppo l'incuria è una cosa che sta anche al proponente di così provvedere, e purtroppo provvede troppo poco. Non so se sono stata chiara sulla risposta.
fin troppo chiara.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta, prego.
È stata molto chiara, quindi aspettiamo aprile 2027 se vedremo anche, tra l'altro non sapevo anche del fabbricato degli spogliatoi, quindi questo è una cosa in più. Certo che spiace vederla in questa situazione, perché se voi vedete la recinzione della scuola materna è invasa da questi arbusti, allora è chiaro che non si potrà forse obbligare, però sollecitazione almeno a tenerla un po' pulita, perché ci sono dei bambini d'altra parte, io non so, mi hanno detto se c'erano delle bisce, forse questo non lo so se è vero, io non l'ho mai, però effettivamente vicino a una scuola dell'infanzia mi sembra proprio inopportuno continuare ad accettare, a subire una tale area così degradata.
Grazie consigliere Calcagno. Ripartiamo con la sesta interrogazione, che è quella che riguarda l'incrocio di via Assietta e via Cravetta. L'interrogante appartiene sempre al gruppo Spazio Savigliano ed è il consigliere Paolo Tesio, a cui cedo la parola. Prego.
Grazie. Alcuni cittadini ci hanno segnalato questa situazione che volevamo portare all'attenzione dell'amministrazione. Premesso che a seguito dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del complesso cosiddetto San Domenico, una porzione della carreggiata è stata occupata dall'area di cantiere ed è stata quindi di conseguenza modificata la configurazione dei parcheggi sulla relativa porzione di via Cravetta. Stiamo parlando quella appunto davanti a San Domenico su via Nizza. Sulla base di tale nuova configurazione la sede di passaggio è stata di fatto spostata di qualche metro rispetto alla situazione precedente, ma non è stata adeguata l'ampiezza dello svincolo tra via Assietta e via Cravetta, come si può vedere dalla foto che abbiamo allegato. Di fatto l'incrocio risulta quindi più stretto, con difficoltà di passaggio di due auto contemporaneamente, con possibilità di ingorghi e difficoltà di svolta per chi proviene da via Assietta. Effettivamente è abbastanza stretta nel momento in cui si trova un'altra macchina che è allo stop da via Cravetta. Considerato che il cantiere impatterà per diversi mesi e anni su tante porzioni di questa città, la risoluzione sembra essere di semplice attuazione, riducendo l'aiuola di un metro, arretrando di poco senza toccare l'albero presente. Si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale problematica e se ci sia la possibilità di intervenire per risolverla. Al di là della segnalazione, e anche perché appunto, come ho detto, il cantiere è probabile andrà avanti per diversi anni, e la configurazione del parcheggio sarà così. Effettivamente è abbastanza poco agevole la svolta, quindi volevamo sapere un attimo cosa ne pensaste. Grazie.
Pardon, risponde l'assessore Abrizio, prego.
Ok, grazie Presidente. Purtroppo abbiamo dovuto agire in questo modo per una questione di pulizia del fabbricato del San Domenico, che sarà poi interessato dai lavori. Questa parte di viabilità è compresa nelle lavorazioni che saranno a carico del Comune. Quindi è già in atto una progettazione che concorde con quella della ristrutturazione del San Domenico. Quindi è già in programma l'arretramento di tutta quella parte di parcheggi, di almeno un metro e mezzo, ma proprio di tutta la fila dei parcheggi, anche dell'aiuola che adesso lei indicava come ostacolo, no, in questo momento. Sicuramente sarà fatta, adesso il dirigente magari dal pubblico mi fucila, ma cercheremo di farla in contemporanea con i primi lavori del San Domenico, in modo anche da agevolare subito. Stiamo attendendo un'approvazione ancora di un piano della sovrintendenza, che ha chiesto ancora l'affidamento dei lavori, quindi speriamo nel 2025, ecco. So che è un po' disagevole, però cercheremo di provvedere prima alla sistemazione dell'area esterna della viabilità, in modo da non creare ancora più disagi anche durante il cantiere.
Si ritiene soddisfatto, consigliere Tesio, della risposta dell'assessore Brizio?
Sì, prego. Assolutamente, anche perché apprendo appunto della modifica della viabilità che è già a carico del comune, si tratta appunto di aspettare che inizino i lavori, sperando che si possa vedere presto. Lo segnaliamo perché non l'ho citato, però effettivamente anche lì c'è un problema di attraversamento pedonale, cioè comunque perché avendolo recintato così, che era l'unico modo per farlo, non c'è alcuna vena polemica, scanso di equivoci, diventa un attimino difficoltoso, diversi cittadini ce l'hanno segnalato. Ripeteremo quindi quello che ci ha detto, grazie.
Perfetto, possiamo passare a questo punto alla penultima, interrogazione, che è quella legata all'area del cimitero adibita a Cineradio. L'interrogante è la consigliera Seliak per conto del gruppo Spazio Savigliano. Prego.
Grazie. Già l'anno scorso, dopo le celebrazioni di Ogni Santi, il nostro gruppo portava all'attenzione della Giunta le condizioni di manutenzione dell'area del cimitero adibita a Cinerario, in particolare per quanto riguardava il muro riservato alla fissione delle lapidi. Ora è passato un anno e la situazione non è per nulla mutata, nessun intervento è stato fatto. Ma non solo, ci viene ora segnalato che anche la fontana dedicata alla dispersione delle ceneri versa in una situazione di incuria, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione. Come si vede dalle fotografie allegate, il vaso posto al centro è pieno solo di terra, erbacce e piante morte, mentre la siepe del perimetro appare secca e incolta. Come già fatto presente, si tratta di un'area dedicata ai defunti, quindi certamente meritevole di particolare cura e attenzione. E il cinerario viene utilizzato sempre con maggior frequenza, per cui torniamo a chiedere all'amministrazione se è possibile intervenire per riqualificare l'area.
Grazie consigliere, in questo caso risponde l'assessore Brizio, prego.
Ma allora, grazie presidente. Per le festività dell'Ogni Santi è stata fatta un po' di manutenzione, probabilmente poi le foto che vi hanno mandato magari era dopo, non lo so, ma la metto lì. La siepe, la riqualificazione anche a livello di arredo verrà fatta questa primavera, perché non l'abbiamo fatta in questa primavera, la faremo nella prossima primavera perché è il periodo giusto per ripiantumare e per sostituire la siepe secca intorno, e quindi nell'anno prossimo ci appresteremo a dare più valore anche a questa parte del cimitero.
Grazie assessore Brizio. Si ritiene soddisfatta la consigliera Seliak della risposta?
Sì, allora preciso che le foto sono contestuali. Mi permetto di dire che ad oggi sono passati 29 giorni, quindi anche fossero di una settimana dopo è difficile che la situazione sia stravolta, e mi permetto anche di dire che non è che, come dire, solo il primo novembre, ecco, la situazione deve stare messa a posto e poi il 4 di novembre si può lasciare tutto a ramengo, quindi. Però fatta questa precisazione prendo atto che si intende intervenire ad aprile, spero che venga fatto, ecco, per eventualmente ne riparliamo ad aprile prima di arrivare di nuovo ad Ogni Santi.
Grazie consigliera Seliak. A questo punto rimane l'ultima interrogazione, sempre ad opera del gruppo consigliare Spazio Savigliano. L'interrogante in questo caso è Paolo Tesio. L'interrogazione riguarda la situazione dei parcheggi in Via Verdi. Prego consigliere.
Grazie presidente. Premesso che attualmente in Via Verdi è presente sul lato ovest un marciapiede di dimensioni piuttosto importanti e una serie di parcheggi in linea. Alcuni cittadini segnalano un ingorgo della via durante gli orari di ingresso al vicino asilo comunale e una situazione di parcheggio improprio, con macchine spesso parcheggiate sui marciapiedi di entrambi i lati, tanto che è stato da poco aggiunto un divieto di sosta per ovviare a questo problema. Considerato che le dimensioni della via permettono, almeno per una buona parte di essa, la porzione da Corso Vittorio Veneto sia l'incrocio con Rio Chiaretto, permettono appunto di pensare a una diversa disposizione, con un marciapiede più ridotto, ma comunque a norma per quanto riguarda il passaggio di carrozzine e abbattimento di barriere architettoniche e con parcheggi a spina di pesce, aumentando probabilmente il numero di parcheggi. Si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale problematica e cosa ne pensi della soluzione proposta. Ho allegato un po' di foto, non tanto per appunto far vedere come si parcheggia male, cioè anche per quello, ma più che altro perché si vede che proprio effettivamente c'è un marciapiede davvero molto 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 ampio. Un suggerimento, volevo sapere cosa ne pensaste.
Grazie consigliere Tesio, in questo caso risponde nuovamente l'assessore Abrizio, prego.
Grazie Presidente, no, grazie delle foto, dovremmo pubblicarle perché invece è suggestione sempre per i cittadini a comportarsi meglio, ecco, diciamola così. Anche la soluzione prospettata per la modifica di questa porzione di via è una soluzione che rientra, mi fa piacere, anche nell'ottica di quello che ci ha un po' così dettato l'agenda della mobilità. Come per questa via io le faccio l'esempio anche di via Marconi, ecco, ci sono tante zone della città che dobbiamo ripensare ed è un lavoro che ci spetta sia a noi, no, come amministrazione in carica, ma anche con la vostra collaborazione, come abbiamo detto. Quindi sicuramente è una buona soluzione. Bisogna contare sempre che dovremo mettere sul tavolo varie situazioni di questo genere che hanno bisogno però di un elenco di importanza, no? Un ordine di importanza, anche perché sono opere strutturali che riguardano non solo marciapiedi, parcheggi e la strada di per sé, ma sono dei viali alberati, ci sono delle alberate importanti e imponenti che in questo momento sono polmoni e zone d'ombra. Pertanto quando avremo le risorse economiche, magari insieme potremo appunto valutare quali saranno le progettazioni da portare avanti, anche seguendo appunto l'agenda della mobilità, bisognerà valutare anche molto bene questo aspetto, che è l'aspetto ambientale, perché bisognerà sicuramente abbattere delle piante che in questo momento anche in quella parte di via hanno delle radici abbastanza poderose, magari rovinano i marciapiedi, insomma partire anche dal fatto che bisogna avere una progettualità anche sulla parte ambientale con abbattimenti e sostituzione. Quindi se abbattiamo degli alberi che oggi sono zone d'ombra e polmoni di verde, la sostituzione deve essere anche graduale. Quindi ci sono due aspetti, uno è questo e l'altro quello strutturale, però sicuramente è una soluzione che potremmo prendere anche noi come da studiare per poterla mettere in atto.
Grazie assessora. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, preciso solo a scanso di equivoci, io parlavo del marciapiedi dall'altro lato, cioè nel senso lungi suggerire abbattimento di alberi, benché effettivamente si vede, come anche da altre parti, le radici, essendo alberi anche piuttosto anziani, iniziano a essere importanti. Le foto che ho messo da quel lato lì è perché appunto ho visto che è stato messo un divieto di sosta perché c'è un parcheggio abbastanza selvaggio. Indice che probabilmente c'è una concentrazione di ricerca di parcheggi in quell'area lì che a cui si dovrebbe tentare di dare una soluzione.
Grazie consigliere Tesio, faccio i miei complimenti a tutti i consiglieri e gli assessori perché anche in questo caso siamo riusciti a stare all'interno dei 90 minuti concessi per le interpellanze e le interrogazioni. Per cui adesso, prima di iniziare il vero e proprio dibattimento delle delibere, propongo i 10 minuti di pausa, che siano 10 minuti.